Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Festival di Gemini, la rete delle radio indipendenti. Io sono Antonio di Radio Sherwood e a breve inizia il primo dei talk radiofonici previsti per oggi. Video Don't Kill the Radio Star con Selene Rinaldi e Giulia, non mi ricordo il tuo cognome,
Bianconi.
Bianconi di Lorem Ipsum. Vi lascio subito la parola.
Grazie.
Allora, di Lorem Ipsum hai detto, allora considerate che questa parola ogni volta che diciamo siamo del collettivo Lorem Ipsum c'è sempre una reazione un po' strana, di chi ti dicono sì senza aver capito e saperlo riprodurre. Cioè, noi siamo nati come collettivo giornalistico, siamo dei giornalisti freelance indipendenti, per questo abbiamo anche l'onore di partecipare a questo festival e siamo nati un anno fa, ci siamo costituiti società. Mia madre ancora non sa pronunciare però questo nome, cioè dice Lorem Ipsum, Lorem, quelle cose strane.
Allora, figurati mia nonna Selene.
Esatto, quindi noi siamo Lorem Ipsum, anzi per esteso è Lorem Ipsum News SRL, quindi ci siamo complicate la vita da soli. E, Lorem Ipsum che cos'è? È un testo in una lingua che potrebbe sembrare latino, perché le parole effettivamente sono delle parole latine, ma la successione di queste parole non ha alcun significato. È un testo che viene utilizzato dai tipografi di tutto il mondo per, come riempitivo per bozzetti e prove grafiche. E a noi ci è piaciuta questa cosa, di questo utilizzo internazionale di un testo che tuttavia è privo di significato. E ci è piaciuta anche questa idea, cioè di riempire noi di significato il contenuto, cioè dare un contenuto a questo testo, dare un contenuto come sui temi che scegliamo noi, nelle modalità che vogliamo utilizzare per dare un contenuto ai nostri lavori giornalistici, o almeno ci proviamo. Noi siamo in 9. Ci siamo conosciuti proprio a Perugia, qui alla scuola radiotelevisiva di Perugia, e abbiamo deciso di, terminata la formazione, di unirci, perché abbiamo detto va bene, ok, sappiamo che il mondo del lavoro giornalistico è una giungla, tutte le persone adulte che fanno questa professione ti dicono lascia perdere, non è più come un tempo, non vieni sottopagato. Effettivamente l'abbiamo visto anche noi stessi, cioè finita questa formazione ci siamo imbattuti in questo mondo di contrattini, partite IVA, redazioni in cui entri e se ti va bene ti occupi di fare clickbaiting, cioè pubblichi articoli di una tartaruga incastrata in una vagina e allora c'è il boom dei click e allora va bene, andiamo avanti così. Ok, abbiamo detto come facciamo per non deprimerci. United we stand, divided we fall, dice il motto, e quindi abbiamo detto proviamo a metterci insieme. Vediamo quello che succede. Stiamo qui a parlarne dopo un anno, quindi tanto male.
Qualcosa è successo,
esatto,
dai.
Esatto, non c'è andata. Ci siamo dati un manifesto per portare avanti, diciamo, per orientarci nel lavoro che vogliamo fare, e una delle parole proprio di questo manifesto è insieme. Insieme non solo perché ci siamo messi insieme, quindi proviamo a fare freelance come unicum, come gruppo, ma appunto perché la nostra firma è proprio quella di Lorem Ipsum, cioè alla fine dei nostri articoli, come firma dei nostri lavori televisivi, video o podcast, troviamo soltanto Lorem Ipsum e non Giulia Bianconi, Selene Rinaldi o altri. Questo perché proviamo a trasmettere un messaggio che forse il protagonismo sta anche un po' intaccando il mondo del giornalismo, e quindi vorremmo dire che la storia comunque è più importante dell'autore. E soprattutto vogliamo farlo con lentezza, cioè fare un giornalismo lento, approfondito, accurato. Questa è un'altra parola, lentezza, del nostro manifesto, e vorremmo provare a verificare queste notizie che possono arrivare anche dall'altra parte del mondo.
Sì, perché Lorem Ipsum non si limita, diciamo, ai confini nazionali, al nostro territorio italiano, però crediamo comunque che per raccontare una qualsiasi storia o approfondire appunto un fatto si debba avere una testimonianza diretta che provenga da quel luogo. E infatti alcuni dei nostri colleghi proprio la settimana scorsa, Selene, sono stati, lo diciamo a tutti, in Bosnia per realizzare un lavoro che fa parte dell'inchiesta finalista al premio Morrione, che è incentrata sui flussi migratori che vengono dal Bangladesh e arrivano in Italia e passano chiaramente per la rotta balcanica. E proprio per questo motivo sono stati a Biak, che è una cittadina al nord della Bosnia, al confine con la Croazia, dove ci sono migliaia di profughi che ogni notte tentano quello che viene chiamato il game, cioè attraversare la frontiera per arrivare in Europa. Quindi, senza, diciamo, farci prendere da nessuna frenesia cosmopolita, se così vogliamo dire, vogliamo però mostrare come ogni storia può avere una sua importanza, un suo valore globale. Cioè vogliamo fare un giornalismo, il cosiddetto giornalismo glocal, perché storie interessanti si possono incontrare veramente anche fuori, appena fuori dal portone di casa propria. E questo precetto abbiamo cercato di metterlo in pratica anche sotto lockdown, quando chiaramente la nostra capacità, insomma, di manovra, di spostamento e di lavorare è stata notevolmente intaccata. Quindi abbiamo ad esempio dato vita a un progetto, un lavoro che abbiamo chiamato Il diario di Lorem Ipsum, che abbiamo poi diffuso sui nostri canali social e sul nostro sito web, in cui abbiamo chiesto alle persone di raccontarci come stessero vivendo la quarantena. Siamo riusciti a raggiungere persone italiane e non, che stavano in diverse parti del mondo, quindi dall'Europa, Francia, Spagna, Germania, fino addirittura alla Giordania. E l'abbiamo fatto grazie alla rete che comunque in 9 collaboratori, in 9 insomma tra giornalisti e tecnici, siamo riusciti a mettere insieme. Abbiamo chiesto a queste persone di raccontarci quello che stavano facendo, come stavano vivendo questo particolare periodo, e abbiamo poi montato e pubblicato tutti le video testimonianze che ci hanno offerto. Un'altra delle nostre prerogative è quella di raccontare le nostre storie con una pluralità di strumenti, perché ognuno ha un suo modo specifico di raccontare la realtà che viviamo, quindi dalla classica penna, per così dire, quindi articoli generalmente long form, in cui diamo appunto spazio all'approfondimento, ai dettagli, alla raccolta di informazioni, abbinati spesso al reportage fotografico, fino ad utilizzare chiaramente le nostre videocamere, i nostri registratori. Quindi utilizziamo anche il mezzo del podcast, che è il protagonista di questo talk.
Ecco, appunto, veniamo al podcast. Che cos'è un podcast? Un podcast è innanzitutto una tecnologia che permette l'ascolto di un file audio su internet. Ma non si tratta, come per esempio è il caso di adesso, no? Di una trasmissione in diretta. È un prodotto, appunto, quindi è prodotto, è finito, è confezionato ed è messo in rete. L'utente lo deve individuare e lo può scaricare per ascoltarlo oppure farlo in streaming. Appunto, non c'è la diretta. Questa definizione è un po' varia, ampia, nel senso che questa trasmissione, se viene replicata, può essere denominata un podcast, perché diventa un file audio, appunto, che uno si può riascoltare. Cioè, lo vediamo anche con tutte le app che sono nate negli ultimi tempi, da Rai Radio Play, per esempio, che ti permette di ascoltare i GR o qualsiasi tipo di contenuto anche subito dopo la messa in onda in diretta. O anche gli audiolibri, cioè in quarantena c'è stato il boom dei cosiddetti audiolibri, quindi in quel caso c'è la voce di un attore, di un doppiatore che legge un testo e tu te lo ascolti, quindi è registrato, è pronto e te lo ascolti come podcast. È vero però una cosa, che quando noi parliamo di podcast, come ne parleremo in questo talk, non abbiamo esattamente questa idea qui, cioè se io ascolto il libro di Canne al vento della Deledda, la Deledda, quando lo Grazia Deledda, mentre lo sta scrivendo, non ha nella sua, come tutti gli scrittori, non è che pensa: ok, scrivo questo testo e mi immaginerò delle persone che poi lo ascolteranno. Io lo scrivo perché delle persone lo leggeranno. Quando si va a scrivere appunto un podcast, invece, cambia tutto il modo anche di concepire, no, la narrazione.
Infatti volevo giusto aggiungere che, parlando, no, con alcuni amici, se uno dice la parola podcast non è che universalmente ancora in Italia, a meno che non sei un po' del settore, no, radio o comunque giornalistico, non è così immediata la comprensione. Ad esempio, ne ho parlato con un amico che mi diceva: ah, sì, io ascolto podcast, ascolto la registrazione del programma La Zanzara, no, di Radio 24. Però quello che noi intendiamo in questo talk oggi come quella parola podcast è un contenuto audio, sì, che racconti una storia di qualsiasi tipo, che su qualsiasi argomento, e che nasce ed è strutturato, pensato e quindi realizzato per essere ascoltato. Quindi non una semplice né trasposizione in audio di un testo, di un articolo, di un libro, o l'estrapolare, ad esempio, un audio da un servizio video televisivo. Il podcast è una narrazione che parte dall'audio e che quindi deve descrivere, perché i suoni nella mente di chi ascolta devono diventare delle immagini, devono diventare una storia che si compie.
Evocativi, sì.
Esatto. Quindi chiaramente la scelta delle parole è fondamentale, come pure anche il ritmo narrativo, l'alternanza tra la musica, i suoni ambientali, la voce del narratore, le eventuali interviste, se ci sono. E un'altra caratteristica che noi abbiamo notato nei podcast cosiddetti moderni, diciamo, insomma, quelli contemporanei, è la serialità. Cioè, si tratta di una storia che è raccontata per puntate, come fosse praticamente una serie TV ad episodi, e che si sviluppa di settimana in settimana, o insomma con una cadenza diversa in base al tipo di contenuto e di podcast. Chiaramente, se diciamo serialità, non possiamo parlare del capostipite di questa di questo tipo di podcast, che è Serial. Serial è un podcast americano, nato dai creatori del programma This American Life, che è un programma radiofonico settimanale, ed è narrato da una giornalista conduttrice che si chiama Sarah Koenig. Questo podcast oggi è alla terza stagione, ma è nato nel 2014 ed ha dato proprio il via a questo boom, questa tendenza di ascolto di podcast online o tramite app. Serial è una crime story. La prima stagione racconta di un omicidio che è avvenuto a Baltimora, nel Maryland, nel 99, quando praticamente una giovane studentessa scompare, viene ritrovata morta poco dopo e viene accusato e poi condannato l'ex fidanzato, sempre giovane come lei, coetaneo. La giornalista Sarah Koenig ripercorre tutta la vicenda, tornando sui luoghi frequentati dai protagonisti, andando a parlare con loro, indagando nuovamente su quello che avevano fatto gli avvocati, la polizia, come sono state condotte le indagini, i giudici, e passando tante ore al telefono proprio con la persona che è stata condannata per questo omicidio. Esce appunto nel 2014 e dà il via a questo boom di contenuti audio, di podcast narrativi, di storie che a cui assistiamo ancora oggi e che è arrivato anche pian piano nel nostro paese.
Sì, infatti c'è un esempio, no, del primo serial italiano a firma di Pablo Trince e Alessia Raffanelli.
Esatto, è pubblicato da Repubblica nel 2017, parliamo di Veleno. Pablo Trincia, il giornalista ex Iena, proprio qui a Perugia, in occasione del Festival del Giornalismo di qualche anno fa, aveva raccontato come era nata questa sua idea, questa sua necessità di costruire un podcast. Aveva ascoltato anche lui Serial, si era innamorato del tipo di narrazione che veniva fatto e si era messo a cercare una storia italiana dimenticata, possiamo dire quasi una sorta di cold case, di particolare interesse, e infatti l'ha trovata. Vi facciamo ascoltare adesso un breve estratto della prima puntata di Veleno.
Tra il 1997 e il 1998, in due paesi dell'Emilia-Romagna, 16 bambini furono allontanati dalle loro famiglie e affidati ai servizi sociali della zona. L'accusa era delle più gravi. I genitori, i parenti e alcuni vicini avevano abusato sessualmente di loro per mesi, coinvolgendoli in una lunga serie di rituali satanici all'interno dei cimiteri. Gli adulti vennero condannati a decine di anni di carcere e non rividero mai più i loro figli. I bambini crebbero in nuove famiglie e non tornarono mai più a casa. Quando ho sentito parlare per la prima volta di questa vicenda mi ha subito incuriosito, perché vivo di storie, è il mio lavoro, la mia passione. Ma questa in particolare mi ha ossessionato profondamente, forse perché sono anche un padre e non riesco a spiegarmi come certe cose possono accadere. Perciò sono andato lì, in quei luoghi, 20 anni dopo, per capire. Perché le storie, anche quando sembrano chiuse, in realtà non lo sono mai. I protagonisti cambiano, si trasformano, vanno avanti, oppure continuano a rivivere il passato proprio come il nastro di una cassetta da riavvolgere. Vi ricordate le vecchie cassette, no? Quelle che si infilavano nello sportellino dello stereo e che a volte dovevi riavvolgere con la biro. Quelle con il lato A e il lato B. Proprio come questa che ho in mano adesso. Se metto in play il lato A... Sul lato B, invece, c'è la voce di una delle bambine abusate, registrata dalla polizia davanti ad un cimitero.
Come si accende questo bottoncino?
Deve premere rec e play.
Rec e play è acceso?
Sì.
Il microfono.
Quindi è già a posto così?
Ma il microfono è acceso?
Sì, sì, l'ho acceso io. Dietro c'è scritto...
Questo era il primo estratto che vi abbiamo fatto sentire, la prima puntata del podcast Veleno di Pablo Trincia e Alessia Raffanelli, pubblicato da Repubblica. Lo trovate disponibile ancora oggi. È stata fatta anche una puntata, diciamo, extra a fine serie, che vi consigliamo, insomma, di andarvi ad ascoltare. Anche noi di Lorem Ipsum, insomma, presi da questa... dalla bellezza di questo tipo di contenuti, abbiamo deciso di lavorare su un prodotto di lunghissimo respiro, un podcast seriale a più puntate molto lungo, che uscirà a breve su una delle principali piattaforme internazionali di distribuzione dei podcast. Non vi anticipiamo troppo, però possiamo dire che affronta un famosissimo caso di cronaca italiano, e un po' come è avvenuto per Serial e per Veleno, ci porta indietro nel tempo a conoscere tutti i vari protagonisti della vicenda, a rispulciare, insomma, tutta la vicenda anche per le tappe processuali. Ma torniamo adesso un attimo ai podcast che sono già stati pubblicati nel nostro paese. Veleno viene pubblicato nel 2017, ma già un anno prima Francesco Costa, che è il vice direttore del Post e esperto di politica e società americana, inizia il suo Da Costa a Costa, che è un'esperienza che si compone della newsletter settimanale e di questo appuntamento con un contenuto audio che racconta una storia sull'America del passato o del presente che possa essere utile a comprendere anche l'America del futuro. E vi facciamo sentire un brevissimo estratto della prima puntata della quarta stagione di Da Costa a Costa, quella che è attualmente in produzione.
È il 20 novembre del 1969 e sull'isola di Alcatraz c'è una sola persona, il guardiano del faro. L'isola si trova al largo della California, di fronte a San Francisco. Per 30 anni aveva ospitato un carcere di massima sicurezza. Alcatraz era il posto dove erano detenute le persone più pericolose degli Stati Uniti. Ma nel 1963 la prigione era stata chiusa dal presidente Kennedy. Costava troppo, non c'era acqua corrente, gli edifici erano in pessime condizioni e gli abitanti della baia erano stufi di vedere arrivare a riva gli scarichi inquinanti dei detenuti e del personale del carcere. Nel 1969, quindi, l'unica cosa rimasta in funzione sull'isola di Alcatraz era un faro e l'unico abitante dell'isola era il guardiano del faro. La sera di quel 20 novembre era stata uguale a tutte le altre. Una di quelle sere da lupi dell'inverno di San Francisco, fredda e ventosa. Ma alle 2 del mattino il guardiano si accorge che sta succedendo qualcosa. Ci sono delle luci, ma non è il solito peschereccio. Innanzitutto perché sono tante, sembrano delle grosse torce. E poi perché si avvicinano e, avvicinandosi sempre di più, vengono illuminate a ogni giro dalla luce del faro. Finché non diventa chiaro che le luci arrivano da due piccole barche che hanno a bordo decine di persone. Il tempo di afferrare il binocolo per guardare meglio che le barche sono sul punto di attraccare. Ancora un altro giro del faro e le barche sono arrivate e le persone stanno sbarcando sull'isola, e a quel punto il guardiano riesce a vederle e capisce finalmente cosa sta succedendo, anche se non crede ai suoi occhi. Quindi si volta, molla il binocolo, prende la radio e dice:
Mayday, Mayday, sono arrivati gli indiani.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Ed ecco, questo era Da Costa a Costa di Francesco Costa, chiaramente un'esperienza molto diversa rispetto al podcast di Veleno che vi abbiamo fatto ascoltare prima, o anche rispetto all'americano Serial. Noi abbiamo citato alcuni dei casi un po' più conosciuti e di successo, ma di esempi italiani ormai a livello di podcast ce ne sono veramente tanti. Chiaramente anche la maggior parte delle testate italiane si è ormai, delle testate giornalistiche, si è ormai decisa a dedicare uno spazio a questo tipo di racconto e di approfondimento di fatti e storie. E sono fiorite anche tantissime piattaforme che distribuiscono in modo gratuito o sotto abbonamento, diciamo, i podcast. Sicuramente le conoscete, da Apple Podcast a Spreaker, Audible, Storytel, Piano P, la stessa Spotify. Anche lì ci sono diversi contenuti podcast, e recentemente, dalla fine, diciamo, dal lockdown, se avete fatto caso, ci sono anche molte pubblicità in televisione che appunto sponsorizzano, io ho visto sicuramente Audible e Spotify, quindi piattaforme dove si possono ascoltare podcast. In questo mondo che è veramente enorme, sempre in continua evoluzione, abbiamo deciso di buttarci anche noi di Lorem Ipsum, come avrete capito, perché fare podcast ci piace veramente molto.
Sì, ci piace molto per molti elementi, tra cui quelli appunto che ci ha già spiegato Giulia, cioè è un po' una sfida, no? L'avete sentito anche nel piccolo pezzettino di Veleno che abbiamo ascoltato, il potere che ha per esempio il rumore della cassetta, cioè un rumore che non siamo assolutamente più abituati ad ascoltare. Nel momento che sei lì e mentre lui dice "ho trovato una cassetta come quella che tengo in mano" e sentiamo il rumore effettivamente di quella cassetta, evoca nella nostra mente delle immagini. È proprio questa la sfida, no? Cioè cercare, pensando a questi suoni, ma anche alle musiche scelte, come far arrivare queste immagini. E ci piace anche per un altro motivo, il fatto che l'audio è sicuramente, e anche la registrazione dell'audio nel momento in cui noi giornalisti andiamo a lavorare, è sicuramente un mezzo molto meno invasivo rispetto a quello che può essere la telecamera, l'obiettivo. Cioè, quando noi andiamo a intervistare qualcuno e andiamo a registrare tramite audio, sicuramente ti permette anche di metterti un po' più alla pari con le persone con cui stai parlando, perché il microfono può essere veramente... adesso io sto parlando davanti a un grande microfono con una palla rossa che mi fissa, però il microfono ce ne sono tanti tipi, no? E si può utilizzare per esempio una piccola cimice che viene apposta sul colletto di una camicetta, oppure dei piccoli apparecchi che assomigliano a dei telefoni che si mettono sul tavolo e si lasciano lì. Nel momento in cui tu parli con la persona e la intervisti, quella persona che non ha quell'obiettivo puntato, che spesso invece è vissuto in maniera scioccante e traumatica da chi non è abituato, ma anche da noi del settore,
sì, assolutamente,
viene quasi dimenticato. Cioè io posso parlare con te, tu mi racconti la tua storia, anche cose delicate, e tu non ti senti registrato tutto il tempo, quindi ti senti anche di poter aprirti di più, quindi è un mezzo che ci piace anche per questo. Proprio io e Giulia, tra l'altro, ci siamo occupate qualche tempo fa di una questione molto delicata per le donne in generale, ma per le donne umbre in particolare. Ricorderete, insomma, una decisione della giunta Tesei che riguardava il cosiddetto aborto farmacologico, no? Questa pillola, la RU486, che entro alcune settimane poteva essere assunta in dei hospital e poi una seconda pillola a casa propria, nella propria intimità. Invece, con una decisione di questa giunta, le donne sarebbero state obbligate, tornate a dover passare 3 giorni, quindi a ricoverarsi in ospedale, con tutto quello che comporta per una donna essere ricoverata 3 giorni in ospedale per qualcosa di talmente intimo e delicato che potrebbe essere fatto in sicurezza tranquillamente anche a casa propria. Io e Giulia appunto siamo andate a cercare, a intervistare delle donne che avevano vissuto questa esperienza o delle esperienze simili, anche più forse traumatiche, come può essere un'interruzione della gravidanza con un intervento un intervento chirurgico. L'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto, abbiamo raggiunto queste donne proprio grazie anche a questo format, all'audio, perché la maggior parte delle donne che abbiamo sentito non avrebbero mai accettato di farsi riprendere, mentre con un registratore davanti e anche forse ha giocato il fatto che c'era un'altra donna lì ad ascoltarle, si sono lasciate intervistare e hanno raccontato quello che è successo e come l'hanno vissuto.
Quello che in video probabilmente non sarebbero mai riuscite a raccontare.
No, alcune di loro ci hanno proprio detto: guardate, se è video no, se è audio magari modificate un po' la voce, e ci siamo arrivati, insomma. Quindi noi speriamo che siamo riusciti ad arrivare, a proposito di arrivare, anche a chi l'ascolta quell'audio e quel racconto da parte di queste donne. Per questo vi facciamo ascoltare un breve passaggio di questo podcast che abbiamo pubblicato su Repubblica.
Mi ricordo quelle firme come pesanti. Io c'avevo poche certezze, però ho sempre pensato che non ci sarei mai arrivata all'aborto, ho sempre pensato che io non l'avrei mai fatto. Vedi la tua famiglia che è in pezzi e tu le fai quelle due firme, le fai.
Avevo 17 anni, ero fidanzata con il mio primo fidanzatino e ho scoperto di essere incinta. La scelta giusta per me in quel momento non era quella di portare avanti quella gravidanza.
Io ho scoperto di essere incinta a aprile. Non ero proprio convinta al 100% di non tenerlo, comunque non avevo le possibilità. Poi anche con la scuola, tutto quanto, gli studi, le passioni, i sogni che voglio fare, cioè non sarebbe stato possibile.
Non mi andava di dirlo a papà, non mi andava di dirlo perché comunque in qualche modo mi sentivo in colpa. Questa ginecologa mi ha detto: guarda, tu sei minorenne e quindi per interrompere la gravidanza devi rivolgerti a un giudice tutelare. La cosa che mi ricordo, nonostante siano passati tanti anni, è un discorso che mi fece dopo, una frase. Mi ha detto: sicuramente il giudice avvertirà suo padre. La invito a pensarci bene oppure la invito a rivolgersi altrove. Non so perché mi ha detto in quel modo, o veramente quel giudice non era un giudice che rispettava la legge e il segreto professionale, oppure voleva in qualche modo ostacolare la mia decisione.
Ho deciso appunto di prendere la pillola abortiva. Sono stati 2 giorni molto veloci. Sono dovuta andare parecchie volte in bagno, ho perso di nuovo molto sangue e avevo molti dolori, però alla fine erano sopportabili. In ospedale secondo me sarebbe stato molto più difficile fare questa esperienza, perché sicuramente mi avrebbe spaventata trovare qualcuno che conosco, perché soprattutto i ragazzi della nostra età, se vengono a scoprire questa cosa sei come etichettata.
Non lo sai se io ce la posso fare a crescere un bambino che magari è autistico, non è normale, non lo sai, tu non lo sai. E' a questo che non capiscono, loro non capiscono. Che lasciare una donna che ha firmato per un aborto, ognuno ha il suo motivo, ma non si fa mai con leggerezza, e lasciarla lì per 3 giorni a vedere le mamme contente con i loro figli è una cattiveria, è cattiveria pura, è cattiveria pura.
Libera di scegliere, questa è la mia vita, la RU la voglio garantita.
Pensare di andare 3 giorni in ospedale per pensare a che cosa? Che siamo sì assistiti da personale, ma non possono stare nelle camere con noi le ostetriche e neanche i ginecologi, saremo soli in una camera, sole, disperate, spesso anche a piangere. E allora non mortificateci ancora di più chiudendoci in ospedali, dateci le mura di casa, dateci i nostri affetti per fare una cosa tanto intima, qual è l'aborto? Lasciateci stare!
Giusto
giusto per aggiungere qualcosa sempre in riferimento a questo argomento di cui abbiamo parlato, di cui avete ascoltato un estratto, chiaramente in una regione come l'Umbria, in una provincia come Perugia, trovare donne disponibili a parlare di un argomento tanto delicato con dei giornalisti, noi abbiamo dovuto garantire, insomma, l'anonimato a queste persone. Come avete sentito, alcune delle voci erano modificate e per loro è stato molto più semplice, perché anche la ragazza più giovane che abbiamo sentito era terrorizzata dal fatto che qualcuno potesse risalire tramite magari l'immagine, se avessimo utilizzato il formato video, o appunto anche tramite la sua voce, tanto che appunto ci ha chiesto di camuffarla. Era terrorizzata dal fatto che qualcuno potesse risalire alla sua identità. E quindi l'audio e il podcast ci aiuta ancora di più a entrare in relazione con le persone, a raccontare le proprie storie e a farlo in modo rispettoso dei nostri intervistati.
Sì, poi come sapete questa, la questione in particolare della pillola abortiva in Umbria è rientrata anche tramite una presa di posizione del ministro Speranza, che ha aggiornato un po' le linee guida basate su evidenza scientifica e queste prevedono l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico, quindi con la RU486 in day hospital e fino alla nona settimana. Pochi giorni fa in realtà anche il Piemonte ha fatto sapere di voler seguire la strada inizialmente intrapresa dalla presidente Umbra Tesei, e adesso stiamo un po' a vedere quello che succederà. Ha detto comunque il presidente del Piemonte Cirio che non è per ora, ha rassicurato che non è per ora in discussione, però vedremo un po' e sicuramente seguiremo questa vicenda.
Cambiamo dai un attimo argomento, andiamo su una cosa un pochino più
soft.
Esatto, un po' più soft, con l'ultimo podcast che è uscito, che abbiamo pubblicato, quello che racconta l'inizio di una nuova scuola, la scuola post-Covid. Ci sono state, no, tantissime polemiche in questi giorni, non abbiamo sentito altro che di banchi con rotelle che mancavano, di mascherine che c'erano o non c'erano, di bambini che non potevano stare in classe. Insomma, visto che però te ne sei occupata tu con il nostro collega Francesco, che forse, spero, in questo momento ci stia ascoltando, direi
Chissà.
Che ti tocca presentarlo ai nostri ascoltatori.
Sì, qua si tratta di un lavoro sicuramente diverso per tanti, anche per la modalità con cui l'abbiamo affrontato, nel senso che innanzitutto, ecco, questo è perché il Covid ha, tra le varie conseguenze dell'arrivo del Covid, c'è stato anche un impatto forte nel giornalismo e nei lavori giornalistici che si erano magari già contrattati. Anche nel nostro caso noi avevamo presi accordi sempre con Repubblica per fare un lavoro molto approfondito sulla scuola, toccando tanti punti. Questo Covid è arrivato.
Poi è arrivato il Covid.
E poi è arrivato il Covid, quindi ci hanno detto vabbè dai, non è che potete fare il pippone, perdonatemi il termine, sulla scuola per tutti i mari, fiumi e monti, e non possiamo farlo adesso che la scuola è completamente
sospesa,
travolta da questa cosa del Covid. Va bene, quindi l'abbiamo un po' ristrutturato, l'abbiamo diviso in due parti. La prima parte, che partiva dalla maturità, è stata pubblicata appunto in quella contesto temporale, e che partiva dalla maturità per raccontare l'anno che è stato, quindi un po' come l'hanno vissuto studenti e professori questa improvvisa interruzione dell'anno scolastico. E la seconda è uscita invece proprio questa settimana, la settimana della ripresa dell'anno della scuola, come ha detto Giulia, post-Covid. E come abbiamo fatto? Anche qui abbiamo sfruttato il fatto di essere una rete, quindi ci siamo messi insieme, abbiamo trovato i contatti, cioè
scovato cugini, cuginetti,
parenti,
quarto grado,
figli di vicini di casa, figli di non vicini di casa ma lontanissimi,
riallacciato rapporti con persone che non sentivamo da secoli,
esatto, per dire ascoltate, noi vogliamo raccontare i vostri figli come stanno vivendo anche questo rientro a scuola. effettivamente hanno voglia, come dicono tutti, oppure no, come hanno paura, sono emozionati, questo piccoli e grandi, cioè ovviamente anche i professori. È stato molto interessante parlare con loro, perché il progetto iniziale era appunto questo, cioè ascoltare la scuola, cioè dare voce a chi la viveva da dentro, la vive da dentro la scuola, quindi studenti, professori, personale ATA, presidi, e non coinvolgere, questa è stata proprio una scelta, invece le figure più istituzionali del settore. E abbiamo chiesto loro appunto di raccontare come veniva vissuta, come vivevano anche non soltanto il rientro a scuola, ma di parlarci della scuola, quindi il progetto un po' originale che avevamo pensato. Quindi questa scuola, al di là del fatto che adesso è completamente, anzi proprio per il fatto che è completamente ripensata per via del Covid, che costringe a un distanziamento sociale, a rimodulare nuovi spazi, allora questi spazi per esempio c'erano, ci sono? Cioè come la può la scuola, le scuole, che spesso, e lo diciamo con dispiacere ma è sotto gli occhi di tutti, sono gli edifici più fatiscenti delle città, cioè di solito uno va in una città, carino quello, carino quell'altro, poi passa davanti a un edificio bruttino e di solito quell'edificio è la scuola, cioè quindi già partire da questo, e quindi anche dal fatto di come fa un ragazzo a rispettare un luogo che non vede lui stesso per primo rispettato da chi gliel'ha fornito, tra virgolette. E poi appunto raccontare le criticità anche che questo Covid ha messo sotto i riflettori, cioè ci vuole uno spazio in più, ma se già prima eravamo in 30 in una classe, se già prima avevamo il muro che veniva giù e insomma stavamo in spazi angusti prima, adesso il Covid è stata una grande lente di ingrandimento sicuramente per parlare di alcuni temi che sono sempre attuali ma che di solito non vengono mai citati e vengono soltanto così toccati di passaggio quando ci sono i risultati delle prove Invalsi o altre cose del genere. Quindi abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontare un po' questo rientro e adesso vi facciamo ascoltare una piccola parte in cui invece parlano appunto di quello che ha mostrato il Covid, cioè quello che, di cui si doveva parlare anche prima, la criticità dello spazio e non solo all'interno della scuola.
La struttura della mia scuola, a parer mio, è molto vecchia. Le finestre, essendo piene di spifferi, in inverno fanno entrare un freddo che si congela in quelle classi. E infatti siamo sempre tutti coi giubbetti, con le sciarpe. Inoltre nei bagni, se non nei primi giorni di scuola, non è presente il sapone, le salviette per asciugarsi le mani, la carta igienica. E nei bagni dei maschi le porte sono tutte bucate, tutte rotte, soprattutto i gessetti nelle lavagne non ci sono mai e bisogna andare a chiedere alle bidelle che te ne danno una volta ogni tanto, se va bene.
La mia scuola è una scuola molto piccola che ha avuto dei grandi problemi. Io frequentavo il liceo al centro storico di Perugia, purtroppo in una struttura molto vecchia che con il terremoto di 4 anni fa, essendo una struttura molto pericolante, ci hanno spostato su una scuola che purtroppo non riusciva a malapena ad ospitare tutti i miei gli studenti che ne fanno parte e quindi le classi sono poche, ci sono pochi spazi e c'è il rischio che appunto non tutte le classi riescano a seguire tutto l'anno in presenza.
Facendo l'artistico ci sono certi attrezzi magari molto vecchi che secondo me dovrebbero essere rimpiazzati con altri nuovi. Oppure anche una bella ristrutturata proprio alla struttura della scuola, che certe volte magari quando piove gocciola un po' dal soffitto, non chissà quanto, però gocciola comunque.
La scuola di Angelica, non so se, a meno che non abbiano fatto dei lavori, ha un giardino pieno di sassolini. Ogni volta per portare mia figlia con la carrozzina ho faticato abbastanza, ho parlato diverse volte con la dirigente scolastica chiedendo se mi facesse una passerella, la quale appunto mi ha promesso che ad aprile avrebbero iniziato dei lavori per fare questa passerella. Nell'unica circolare che mi ha mandato la rappresentante di classe la settimana scorsa, appunto, dove dicono che i genitori non devono entrare, i bambini non devono essere accompagnati in classe. Voglio capire se non ho anche questa passerella. Certo che un estraneo non può spingere Angelica in una situazione un po' di disagio.
Ecco, appunto l'audio è sfumato sul brecciolino, sulla ghiaia che si sentiva. Questo appunto per ricollegarci a quello che dicevamo prima, no? Anche la goccia che piano piano si sentiva mentre il ragazzo parlava della pioggia che entrava nella propria aula. D'altronde, appunto, sentendo queste cose, si rievoca, viene subito in mente. Purtroppo aggiungerei magari anche delle cose del proprio vissuto, del proprio passato, che si vedevano, che si vivevano quando si andava a scuola, no? Quindi l'atrio che a un certo punto si allagava o cose del genere. Questo sempre perché appunto l'audio, quindi anche la scelta di mettere dei piccoli suoni, che può essere il tuono di un temporale, la ghiaia o una gocciolina, mentre qualcuno ti sta raccontando, ti aiuta ad immaginare, che questo è appunto il grande potere del
È
podcast
estremamente
audio.
evocativo, esatto.
E poi ecco, noi sempre abbiamo detto appunto la quarantena, no? In quarantena noi stessi, i giornalisti, siamo stati un po' bloccati, nel senso che lavorare da casa era difficile e l'abbiamo fatto anche tramite appunto questa rete di WhatsApp che la tecnologia sicuramente ci ha dato una grande mano anche nel lavoro e sempre avvalendoci del fatto che siamo in più persone all'interno del collettivo. Per esempio, un altro esperimento che abbiamo fatto durante il lockdown è stato quello di cercare di raccontare, di far raccontare ai bambini come stessero vivendo quell'esperienza. Innanzitutto, che cos'era questo coronavirus, cioè gli adulti non avevano capito che cos'era e quindi chiedersi i bambini che cosa avevano capito di tutta questa storia.
E sono venute fuori cose strabilianti, chiaramente, a questa domanda.
Ovviamente. E poi anche come la stessero vivendo, cioè all'improvviso tu non puoi più andare nel parco, non puoi più andare a scuola, non vedi gli amichetti, il nonno non lo puoi più abbracciare, anzi non lo frequenti proprio più, quindi si perdono dei punti di riferimento, ti trovi mamma e papà sempre in casa, è un bene, è un male, com'è? Allora, adesso vi facciamo ascoltare un brevissimo passaggio di questo lavoro che abbiamo pubblicato sul foglio, che appunto è un po' l'inizio del podcast e ci fa capire come l'hanno vissuta i più piccoli.
Io vorrei tanto andare via e non mi piace stare in casa tutto il tempo perché mi annoio. No, io non ho accolto quelli che dicono state a casa, non esiste il coronavirus. È una specie di palla che ha delle spine. È brutto. Per me sarebbe tipo polmonite.
È la polverina che vola.
Che si attacca soprattutto ai nonni perché le loro cellule sono molto vecchie.
Non si può uscire perché altrimenti ci prendiamo quel virus e ci ammaliamo.
Ci allettano e dobbiamo stare a casa. Quindi una persona deve andare al negozio, una sola, grazie, ciao.
Quando è iniziata la quarantena dicevo che mi riposerò un po', ma poi ti riviene la voglia di tornare a scuola.
Anche sempre non mi addormento perché le mie gambe non sono stanche.
Sono veramente fantastiche queste voci. Ogni volta che riascolto questo podcast mi mette una certa allegria. Poi dobbiamo dire che spesso la prospettiva dei più piccoli, la prospettiva dei bambini dal punto di vista giornalistico dell'informazione è completamente ignorata, come anche quella degli anziani, spesso e volentieri, e noi anche lì stiamo cercando, insomma, di trovare, dare uno spazio a questo tipo di argomento. E la raccolta delle testimonianze audio per realizzare un podcast è utile, questa che abbiamo fatto, diciamo, con il lavoro sui bambini o per la scuola, anche quando bisogna raggiungere persone che stanno dall'altra parte del mondo, perché sì, prima ho detto, non ci facciamo prendere da quella frenesia che ci può, non abbiamo, noi non utilizziamo agenzie per avere, insomma, informazioni e per quindi scrivere di notizie che non conosciamo, però talvolta è veramente impossibile e magari nemmeno così utile andare dall'altra parte del mondo a parlare con qualcuno se lo si può raggiungere in un altro modo. Ad esempio, da poco abbiamo affrontato il tema delle coppie italiane o binazionali che erano separate dalle disposizioni dei governi prese per contrastare la pandemia da coronavirus. Forse avrete sentito parlare del movimento Love is Not Tourism, che rivendica appunto la possibilità per due persone che sono in una relazione, anche se non, diciamo, istituzionalizzata con un matrimonio, di poter viaggiare per rivedersi, per poter stare insieme. Abbiamo parlato con diverse coppie che erano separate da mesi, cioè non si vedevano da chi da dicembre, chi da gennaio scorso, e alcuni di questi partner, cioè chi era italiano e chi era in Russia, negli Stati Uniti, in Australia, in Libano. E se questo non l'avessimo fatto tramite l'audio, saremmo dovuti ricorrere sì alle telefonate, quindi magari riportando le testimonianze scritte, che però adesso lo sentirete perché vi facciamo ascoltare anche un breve estratto di questo podcast, ha un significato diverso,
è cioè, un impatto diverso,
sì, cioè dalla voce traspare quello che queste persone stavano vivendo, l'emozione e anche la sofferenza che hanno, insomma, affrontato. Quindi vi facciamo ascoltare questo breve estratto di quello che abbiamo chiamato Love Down.
Oggi io e Simone non possiamo vederci perché le frontiere sono completamente chiuse.
L'ultima volta che ci siamo visti, me la ricorderò abbastanza bene, eravamo a Mosca.
Era il 2 febbraio del 2020 all'aeroporto di Beirut, mentre io venivo qui in Italia. Ci siamo promessi di vederci ad aprile per sposarci.
Passa da giugno a luglio, ad agosto, a forse settembre, forse ottobre, a data da destinarsi.
Ho avuto i mesi proprio neri, con la depressione, con le lacrime, qualche volta non volevo vivere più.
Cioè, mi sembra come di stare in un incubo dal quale, non lo so, non mi riesco a svegliare.
Un momento molto difficile è stato sapere che c'è stata un'esplosione a Beirut, proprio dove lavora il mio fidanzato, quindi per qualche minuto ho pensato di averlo perso.
Ti manca quella presenza fisica, quel calore, quella vicinanza che da uno schermo del PC non potrai mai avere.
Mi manca la quotidianità, il dover decidere cosa fare stasera.
Ti devi scontrare contro un mostro burocratico, istituzionale, davanti al cui sei totalmente impotente e davanti a cui la tua situazione, cioè quella di coppia di fatto, non è assolutamente riconosciuta.
Ci hanno fatto crescere in un mondo basato sulla globalizzazione, non darci la libertà di vedere le persone con cui vogliamo passare il resto della vita è qualcosa di molto pesante.
Mi sento derubata, privata della gioia, senza nessuna colpa mia, perché abbiamo un diritto ad amare, l'amore non ha i confini.
Noi coppie binazionali vogliamo ricongiungerci ed è un nostro diritto. Perché il governo italiano dovrebbe dirci quando possiamo vederci e come possiamo vederci e quando dobbiamo sposarci?
Credo che esista un diritto ad amare, consiste nella possibilità per due persone, anche che vivono in due paesi diversi, di costruire la propria vita insieme e la propria famiglia.
La bella notizia è che poco dopo che abbiamo pubblicato questo podcast, no, non voglio chiaramente prendermi il merito è del del movimento Love is Not Tourism, che ha agito su diversi fronti, compresa chiaramente l'informazione, il governo italiano ha, diciamo, acconsentito a questo ricongiungimento per le coppie binazionali. È comunque, rimangono comunque fuori alcune coppie in cui uno dei due si trova in un paese che invece ha tuttora le frontiere chiuse e non permette di viaggiare. Quindi, ad esempio, c'era una coppia con un ragazzo in Australia che se uscisse dal paese non potrebbe rientrare, perderebbe il posto di lavoro che ha lì e tutto ciò che ha costruito in questi 8 anni in cui ha vissuto e lavorato in Australia. Parliamo adesso di un altro genere di distanza che come giornalisti ci troviamo ad affrontare. Non è una distanza solamente spaziale, diciamo che è una lontananza più che altro morale, un confine che divide nel nostro immaginario il bene e il male, un po' il pulito e lo sporco e secondo me anche un po'
il buono e il cattivo,
la fortuna e la sfortuna, nel senso adesso è la distanza che ci separa dal carcere, da chi è dentro il carcere, dai detenuti che scontano una pena nelle nostre prigioni. Certo, ai giornalisti che vogliano raccontare la realtà carceraria qualcosa si concede, alcune interviste, di entrare a visitare alcuni luoghi, però è sempre supervisionata, il rapporto col detenuto è sempre comunque filtrato e chiaramente di sicuro non sono le telecamere il mezzo migliore per raccontare la realtà del carcere, ma può succedere che bastino anche le nostre orecchie da fuori, che possano insomma ascoltare per poi raccontare quello che succede dentro. Ad esempio si possono ascoltare i 10 minuti di telefonata che vengono concessi ogni settimana ai detenuti e durante l'esplosione della pandemia da Covid-19 questi 10 minuti sono serviti ad alcuni detenuti a denunciare la situazione un po' esplosiva che c'era all'interno delle nostre carceri a causa chiaramente delle precarie condizioni sanitarie e anche di altro. E vi vorremmo far ascoltare un lavoro che abbiamo realizzato proprio su questa tematica e che si chiama 10 minuti.
Sì, ve lo faremo ascoltare in maniera questa volta integrale, anzi è un modo per salutarci, visto che il tempo a nostra disposizione sta finendo, e vogliamo anche ricordare, appunto, ringraziare il festival di averci ospitato per parlare appunto di diverse forme di fare giornalismo, ma soprattutto di farlo cercare, di farlo in maniera indipendente. Per farlo ovviamente a volte ci sono delle difficoltà anche economiche, no? Senza padroni non si ha neanche spesso qualcuno che ti sostenga, non soltanto a livello morale, per fare il tuo lavoro. Quindi anche qui un appello magari in finale, in chiusura, sul giornalismo partecipativo che viene dal basso, quindi non soltanto nelle segnalazioni che noi accogliamo sempre, ma anche nel modo di sostenere. Ci sono tanti modi di sostenere. Noi tra poco lanceremo un crowdfunding per finanziare la nostra nuova sfida, che è la nostra testata online. Si chiamerà
La Moca. Già meglio di Lorem Ipsum, eh? La Moca uno un attimino.
Sì, poi però si scrive con la C o con la K?
Con la K? Io l'ho registrata con la K al tribunale.
Esatto, però quindi, magari potrebbe sorgere questo nuovo problema adesso su sempre i nomi che scegliamo. Quindi va bene, quindi tutto questo per dire magari 2 euro date via su. E detto questo, a parte gli scherzi, grazie per averci ospitato. Vi lasciamo a 10 minuti, che come vi ha spiegato Giulia è il tempo concesso ad un detenuto nell'arco di tutta la settimana, cioè l'unica telefonata che ha a 10 minuti. Finita quella, se ne riparla la settimana prossima di rapporti con l'esterno.
Esatto.
E quindi buon ascolto, grazie.
Pronto?
Dimmi quello che mi devi dire.
Io non sto uscendo dalla cella per paura del coronavirus. Io non ho né guanti né mascherine, niente, non abbiamo protezione e sto facendo fatica a respirare. Se io sto male, non faccio in tempo ad avvisare un mio compagno di cella, mi ritrovano la mattina, bello che è andato. Io non chiedo la libertà. Io se ho sbagliato e nella quantità in cui ho sbagliato, se sarà giusto che io paghi, sono pronto a pagare. Però non devono condannarmi a morte, perché così mi stanno condannando a morte.
Noi abbiamo avuto delle difficoltà nelle strutture penitenziarie, soprattutto del Veronese, dove ci sono stati diversi contagi sia tra la popolazione detenuta che tra il personale di polizia penitenziaria. Abbiamo registrato ovviamente delle grandissime difficoltà di reperimento delle mascherine e quindi dei DPI, cioè dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti, che è perdurata e che sta ancora perdurando. Abbiamo avuto anche delle forniture su tutto il territorio che erano veramente scandalose, che erano poco più di fazzoletti difficili da indossare. Nel Piacentino, nel Veronese, a Milano, a Voghera, in diverse strutture del nord hanno questa situazione. In alcuni casi, per non mettere in ansia i detenuti, è stato impedito l'utilizzo all'interno delle sezioni detentive di questi DPI.
Mi è stato riferito appunto che in alcune carceri è stato impedito di usare i DPI proprio per evitare di scatenare il panico.
Assolutamente sì, ma io le dico che siamo sul ridicolo, cioè non è possibile che non vengano date i sistemi di prevenzione perché sennò si impauriscono i detenuti. È una cazzata, per un motivo, i detenuti non si impauriscono, i detenuti sono contenti se tu metti le protezioni, non si impauriscono. Ad oggi, ad ora, noi abbiamo 151 detenuti Covid positivi, di cui 13 in ospedale. Lei crede che siano verosimili 150 detenuti se i poliziotti sono 240? Non è verosimile, noi l'abbiamo scritto dappertutto, non è verosimile, perché evidentemente loro hanno tolto quelli che il virus l'hanno passato, hanno tolto quelli che sono andati agli arresti domiciliari, perché molti che stavano in carcere, più del doppio secondo me, sono usciti perché avevano il coronavirus.
E non vengono conteggiati.
E dove lo so pigliato sto coronavirus? Sono soppigliato in galera, non è che sono soppigliato da un'altra parte. Si gioca con i numeri. Questo significa voler eludere il problema.
Lui ha iniziato ad avere il 25 marzo sera la febbre, poi il 29 marzo lo hanno messo in isolamento, quindi dal 25 al 29 è stato con gli altri, diciamo con gli altri detenuti. Il 3 aprile, se non mi sbaglio, hanno fatto il tampone. Noi l'abbiamo saputo il 5 perché sono venuti a comunicarci i carabinieri che papà era stato trasferito in ospedale perché è positivo. Questi agenti di polizia mi dicevano che il medico avesse comunicato loro che non era coronavirus, ma era influenza stagionale.
Cioè, senza neanche fare il tampone?
Sì, infatti la mia domanda era, ma se non hanno fatto il tampone, come fanno a escludere il coronavirus? E loro mi hanno detto, signora, secondo lei noi metteremo a repentaglio la vita di 1500 detenuti più la polizia penitenziaria? A questo punto io rispondo sì, l'avete messa a repentaglio.
Dice che l'hanno schiattata e palata a tutto quanto. Hanno tolto le videochiamate, oggi non devono fare la videochiamata perché il giorno fare come stanno combinati.
Ah, ci hanno schiattato, proprio. Molti hanno fatto la chiamata, ma non la videochiamata.
Lo so, perché non vanno a fare come è stato.
Il
pomeriggio vennero 300 poliziotti penitenziari con manganelli e volti travisati e si massacrarono di botte a tutti, facevano uscire uno per cella, sì. Cioè ci buttavano proprio, cioè, ci hanno ucciso, ci hanno massacrato.
Con i volti coperti?
Sì, sì, solo gli occhi fuori.
Noi riteniamo che comunque queste accuse siano infondate, siano ovviamente accuse di parte. È chiaro che in una situazione come quella che è successa i primi di marzo, cioè le rivolte violente, da ultimo quella che c'è stata qualche giorno fa a Santa Maria Capua Vetere, necessitano di un ripristino dell'ordine, della sicurezza e della legalità. Guardi, io non sono ovviamente nella mente dei detenuti e di quello che pensano, io penso soltanto che il personale si sia comportato correttamente. Vogliamo comunque avere degli strumenti di difesa e che ci consentano di non farci male e di non fare neanche male, perché poi dopo alla fine potrebbe succedere questo.
Che ho fatto la denuncia alla procura di Santa Maria Capua Vetere dopo aver ascoltato decine e decine detenuti che mi hanno raccontato violenze e percorsi subiti. Ci sono relazioni sanitarie, ci sono video di magistrati che sono entrati e hanno filmato tutto questo. Io ho ascoltato decine e decine di detenuti. Loro non so chi ha mai ascoltato.
In questi ultimi giorni si è parlato tantissimo, ci sono state tantissime polemiche sulla scarcerazione dei boss mafiosi. Lei non crede che in tutta questa polemica che si è scatenata in qualche modo si stia mettendo le colpe dei detenuti prima dei loro diritti umani?
Guardi, la legge, a partire dalla nostra Costituzione, prevede che il diritto alla salute sia garantito ad ogni cittadino, ad ogni persona, articolo 32, e che la pena non possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, articolo 27. Io credo che queste siano disposizioni che valgono per tutti, senza eccezioni alcuna.
Se anche nel periodo fascista i detenuti che stavano male, che erano gravemente ammalati, veniva data la possibilità di morire in libertà, di morire fra le mura domestiche, io credo che sia giusto, perché non è che si sconfigge la cultura mafiosa facendo morire i boss in carcere. Lo Stato sta perdendo un'occasione per dimostrare di essere migliori di loro. Io per i mafiosi li chiamerei gli uomini del disonore, ma il problema è che anche lo Stato non è da meno.
Io credo che uno Stato forte, uno Stato fortissimo, democratico, non debba avere paura di una persona malata, anche se mafiosa o camorrista. Ecco, mai, mai.
Ad oggi, sia per i detenuti che per la polizia penitenziaria, il diritto alla salute è tutelato o no?
No. Nel modo più assoluto.
Amo come mamma faremo tu?
Amo, l'unica cosa, l'avvocato ha dovuto fare qualcosa, io come cacciavo, come andare da parte. Se ci facete qualcosa, perché l'anno può vivere più. Ormai è impossibile qua.
E sono malissimo. Ho pensato tante volte di parlare anche a finire.
Amo, ci sta qua, no?
Ma buono, ok.
Ti amo.
Ciao amore, sia vita mia, sia vita mia. Ciao amore.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.